un nuovo ciclo che apriamo oggi, che è il ciclo conclusivo del corso. Oggi è il 28 maggio e abbiamo quattro lezioni. Sì. Oggi parliamo dei modelli gerarchici, cosa vuol dire, che è la terminologia a cui noi siamo affezionata, capiremo perché. E da questa, diciamo, definizione arriveremo a toccare alcuni aspetti del Building Information Modeling o BIM. Il 30, che non è 30 ma 31, faremo la lezione che chiamiamo il nuovo catalizzatore. Il 4 abbiamo deciso di avere è una giornata di contributi dell'architetto Serenia Marinelli e dell'architetto Gaetano De Francesco, coadiuvato per lo stimolo, domande, il rapporto con voi per una discussione. Ci piacerebbe avere finale, anche una maniera di interloquire anche l'architetto Ariano. E quindi abbiamo lezione a partire dalle ricerche in questo campo che hanno svolto nel Serenia Marinelli e Gaetano De Francesco, e più una discussione. E poi chiudiamo il 6 con la lettura della nuova definizione di spazio, perché cambiano la nostra concezione di spazio e la affianchiamo e la leghiamo al concetto di informazione. E allo stesso tempo ci organizziamo o ci cominciamo a organizzare su quello che sarà la ricerca finale, e fissando una giornata intermedia di revisioni, che poi se avremo tempo ne parleremo qua attraverso questo link che specifica un po' meglio come procede la ricerca finale, e poi più in là parleremo diciamo, di quanto noi vi richiediamo nell'esame orale. L'esame orale, come sapete, è fissato per il giorno 2 luglio a mattina, e invece l'esame giuri finale è il 15 luglio. Col 15 luglio, diciamo, chiudiamo completamente questa esperienza. Noi fisseremo alcuni giorni, alcuni martedì pomeriggio in cui possiamo interloquire, avere un poco, diciamo, un feedback, uno stato delle arti o delle revisioni sulla parte finale per metterla a fuoco. Allora, questo nuovo capitolo che noi ci affrontiamo oggi ad aprile si chiama sesto ciclo, i progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti, che è, come vedrete, una maniera su cui confluiscono diversi dei ragionamenti fatti fino a qua. Allora, parliamo di questo, avendo come, diciamo, traguardo e come idea che noi allo stesso tempo ragioniamo su alcuni aspetti costitutivi, proprio alcuni pezzi di DNA che costituiscono la Building Information Modeling e che ormai è diventato in accelerazione in questi ultimi anche solo 4-5 anni, sempre più uno standard richiesto, sempre più un tipo di modo di organizzare la modellazione degli edifici, ma anche il rapporto con gli aspetti burocratici legali e con gli aspetti anche progressivamente di partecipazione di altre specialità all'interno del progetto, e anche per guidare la fase stessa di costruzione. Quindi noi parliamo, diciamo, basandoci sui fondamenti, ma con uno sguardo rivolto a quello che è il BIM. Come sempre noi quindi cerchiamo di avere un approccio sostanzialmente di tipo sostanzialmente logico e di tipo cognitivo. E, naturalmente noi abbiamo lavorato su questo magari torneremo dopo, noi abbiamo lavorato su questi concetti in realtà ben prima che esistesse anche la parola BIM, perché in qualche maniera è un approccio molto legato alla logica del lavoro attraverso il CAD, alcuni dei concetti basilari che si trovano poi come parte costitutiva di alcuni aspetti appunto del Building Information Modeling. Vediamo un attimo, ripensando i nostri lavori, ripensando di nuovo, facendo un passo indietro e ripensando a Leonardo, ai famosi Leonardo, ai salti logici che in qualche maniera aveva impostato progressivamente in questo ciclo che noi abbiamo compiuto, per cercare di capire qual è il salto fondamentale che viene compiuto in questa fase, aprendo questo capitolo di nuovo dal punto di vista sostanzialmente organizzativo e logico. Riparlando i nostri, riepilogando le nostre lezioni, i nostri cicli da questo punto di vista, possiamo dire che nel primo ciclo noi ci siamo sostanzialmente basati su una convenzione che è una convenzione basata sulle informazioni linkate a risorse esterne, in qualche maniera con addressamento unico in rete. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una delle idee di base dell'HTML, uno degli aspetti, diciamo, fondamentali che voi avete anche sviluppato facendo voi stessi i siti web, è che esiste due aspetti sono particolarmente significativi dal nostro punto di vista. Una, che esistono degli indirizzi sostanzialmente fissi in cui si collocano delle informazioni, no? Se voi pensate a una rete web, è una rete con degli indirizzi, o meglio, con dei link, con dei ponti creati. Immaginate questa come una struttura. E la base di questa rete di indirizzamenti è in fondo l'aspetto, diciamo, fondamentale che permette la prima parola, hypertext, il fatto cioè che questa rete può essere navigata sostanzialmente come desideriamo attraverso l'attivazione di una serie di percorsi, no? Che sono appunto i link. Se provate a fare questo ragionamento, cosa che avete già fatto, questi link determinano una struttura diciamo, della navigazione, i contenuti possono variare e rimanere la struttura analoga. Questo è uno degli aspetti, diciamo, della grande potenza di questo sistema. Io posso collegare A a B, ma posso successivamente variare il contenuto di B, rimane il legame tra A e B. E questo viene fatto continuamente, ovviamente, perché cambiamo il contenuto di un file, ma rimane fisso il legame, rimane fisso la struttura, e mentre il contenuto può variare. Questo è uno degli aspetti, ce ne sono molteplici altri, ma è uno degli aspetti su cui si basa questa idea dell'ipertestualità, e quindi è una convenzione basata su queste regole. L'indirizzamento rimane sostanzialmente fisso se io devo tenere la struttura, ma posso variare, diciamo, il contenuto. Nel primo ciclo siamo arrivati a questo come esercitazione con la creazione del web, delle vostre pagine web. Io sono molto contento del fatto di aver reintrodotto questa caratteristica che c'era fin dagli albori del corso, ma per un anno avevamo sostituito, e ho visto che sicuramente è una cosa di cui avete tratto beneficio, è sicuramente utile, e anche propositiva, è una risorsa che vi potrete tenere con voi anche negli anni a venire. Naturalmente il corpo di lezioni della prima sessione è ampio, abbiamo affrontato una serie di lezioni sia sul concetto di informazione, sia su come l'informazione gioca all'interno del campo dell'architettura, sia abbiamo fatto questa lezione finale per far capire come la trasparenza avesse giocato un ruolo di elemento catalizzante che riusciva a mettere insieme tante componenti di quella che poi viene a essere la nuova architettura, e quindi quanto l'elemento catalizzante sia comunque un elemento che possiamo dire appartenente alla sfera della conoscenza estetica, pensando al caso della trasparenza. Nel secondo ciclo la convenzione è una convenzione raster, cioè è una convenzione che si basa su uno schermo griglia dove possono risiedere dei punti in qualche maniera descrittivi di una immagine che poi è l'utente che decodifica, ma dal punto di vista del sistema raster questi sono dei sistemi di punti. Questo quando avviene il livello, diciamo, tautologico, per cui il sistema raster si associa a programmi, appunto, anche se originariamente nati con questa logica. Abbiamo visto, appunto, come attraverso una griglia è possibile gestire un sistema raster, come è anche possibile inserirgli delle informazioni di colore, e come tutto questo mondo può essere un mondo cognitivamente conosciuto a prescindere dalla presenza dell'elettronica, che naturalmente diventa una grandissima accelerazione, no, di questo ambito, ma in fondo concettualmente è concepibile anche senza. Per fare questo abbiamo fatto un percorso, abbiamo ripercorso il computer, dalla nascita dei primi sistemi a quelli tattili, abbiamo visto perché lo schermo diventa l'elemento chiave, lo schermo bitmap, che crea questo ponte tra i sistemi, e abbiamo visto anche come nel mondo dell'architettura la presenza della superficie, questo ritorno in auge della superficie, di un mondo in qualche maniera pixelato, diventa una componente di una visione del mondo molto distante da quella precedente, propria in qualche maniera di un'estetica e di un mondo in qualche maniera in cui lo schermo e il raster hanno una loro potenza anche visuale, anche estetica, e che in qualche maniera molti architetti hanno su cui molti architetti in qualche maniera si sono ispirati. Nel terzo ciclo abbiamo visto, è entrato in campo un mondo più evoluto, entrano in campo delle entità, entrano in campo delle entità che sono descritte attraverso delle caratteristiche particolari. Abbiamo un abaco di possibili entità che sono descritte attraverso delle coordinate di partenza e di arrivo nel mondo tipicamente vettoriale, e abbiamo visto che questo ha delle implicazioni molto interessanti, perché avvicinano molto un mondo vicino a quello di una progettazione di tipo geometrico e quindi non pittorico, e quindi sorella naturale vicina al mondo della progettazione. Abbiamo visto come alcuni di questi costrutti nati all'interno di un ragionamento vettoriale, come in particolare il layer, hanno una loro potenza non soltanto dal punto di vista organizzativo e diciamo pratico, ma anche dal punto di vista concettuale, e come forti alcuni progetti della ricerca contemporanea si sono proprio fortemente sposati a questa idea. Di conseguenza abbiamo svolto una lezione su Peter Heisman, qua un po' scherzosamente chiamato Dr. Peter, perché Peter Heisman sembra un architetto che in qualche maniera in parte anticipa, in parte comprende alcuni di questi fatti. La sua architettura sembra quasi un'architettura veramente nata delle coordinate in qualche maniera vettoriali, sia per come è concepita, sia per esempio in particolare per la presenza così forte dello strumento del layer, dello strumento dei palinsesti, eccetera. E poi ci siamo avvicinati nel mondo delle tre dimensioni, che abbiamo affrontato come un'estensione in realtà geometrica di quello che è già contenuto precedentemente. Immaginando il mondo di Leonardo, si trattava semplicemente di avere l'intuizione di poter aggiungere una terza dimensione, un terzo asse, e da questo poter, anche ai tempi di Leonardo, descrivere a distanza un mondo tridimensionale. Sulla base di questi ragionamenti abbiamo fatto delle escursioni. Abbiamo fatto delle escursioni soprattutto in questa idea del tempo e spazio insieme, come sono fortemente congiunte. Abbiamo, a partire da Flatlandia, ma diciamo percorso un tratto abbastanza lungo, abbiamo usato il tempo come elemento chiave per comprendere e descrivere lo spazio a diverse dimensioni, da zero dimensioni in progressione. E successivamente, anche se molto brevemente, abbiamo parlato della figura di Gehry, che sembrava un architetto, che sembra un architetto tanto fortemente tridimensionale quanto Heisman è un architetto fortemente vettoriale, in fondo planare. A questo punto abbiamo proceduto con una lezione in cui sono stati affrontati due tipi di approcci, sempre usando l'idea della griglia. Da una parte abbiamo organizzato il pensiero che va verso i fogli elettronici, e quindi abbiamo sempre usato il modello della griglia per far capire come potremmo creare delle relazioni tra entità in prima istanza numeriche, algebriche, e che cosa vuol dire lavorare all'interno di un foglio elettronico da questo punto di vista. Abbiamo visto fortemente per la prima volta emerge il concetto di modello, e cioè il modello, l'idea delle relazioni mobili tra le entità, che è la caratteristica più forte che la presenza del foglio elettronico porta all'interno di questo ragionamento. Arrivato fino al livello precedente, non avevamo l'idea che possono esserci relazioni tra le parti che possono rappresentare un modello che in qualche maniera simula la realtà che vogliamo perseguire, e che mette insieme in maniera mobile le quantità di cui abbiamo necessità di modellare. In una prima istanza queste quantità sono quantità di tipo algebrico. Scopriremo, appunto, è quello che facciamo in questa lezione, che non è detto affatto che siano quantità di tipo semplicemente algebrico, ed è lo scopo di quello che noi andremo a fare in questa lezione. Contemporaneamente abbiamo visto anche sempre un'altra maniera di usare sempre la nostra griglia, ed è l'idea del database, cioè l'idea che la griglia può essere organizzata in griglie e colonne, e che questo modo di guardare alla realtà porta una grande possibilità di organizzare dati anche numerosissimi, perché nelle righe noi organizziamo i record, cioè gli elementi attraverso cui noi vogliamo analizzare questa nostra set di dati. Infatti si chiamano database queste, siano voli aerei, siano persone, siano libri, e nelle verticali le caratteristiche che a noi interessa, attraverso un numero limitato di caratteristiche che a noi interessano per analizzare questo tipo di realtà. La cosa forse più importante di questo discorso, abbiamo visto che, siccome nelle colonne, la regola delle colonne è che siano omogenee tra loro i dati, e quindi se sono dati numerici tutta la colonna deve avere dati numerici, se sono dati di ordine logico sono dati di ordine logico, possono anche contenere dei dati bitmap o posso contenere dei dati vettoriali a due o a tre dimensioni. Questo ampliamento del concetto di database porta a un altro dei più grandi strumenti a disposizione del mondo della progettazione architettonica, tout court, urbanistica in generale, che si chiama GIS, Geographical Information System, che è appunto la capacità di organizzare un database che ci dia anche informazioni di tipo vettoriale, e queste informazioni diventano estremamente selettive, ci può consentire di fare delle ricerche guidate dal punto di vista delle informazioni che cerchiamo, o ci può creare una serie di layer semantici a volta per volta rispetto a quello che noi vogliamo fare. Quindi il GIS è uno strumento fondamentale di cui almeno le coordinate le abbiamo dato. A questo punto entriamo nel nostro stesso ciclo, e noi facciamo un salto, ed è un salto logico semplice, ma come tutti i salti logici che noi abbiamo compiuto, rivoluzionario. E dice, ma perché non ci è venuto in mente prima? Non ci è venuto in mente prima. Abbiamo vissuto tutti questi anni, tutti questi, diciamo, strutture precedenti. Prima pensavamo che il mondo razza era il mondo più bello possibile, immaginabile, il più potente, il più magnifico, quello che ci aveva creato questo enorme, diciamo, cambiamento. Poi abbiamo scoperto che potevamo fare i vettori, poi abbiamo scoperto che potevamo fare i vettori non solo bidimensionali ma tridimensionali, poi abbiamo scoperto che potevamo fare un foglio elettronico, una cosa incredibile. Poi avevamo scoperto che potevamo fare i database, addirittura il GIS, e non c'era mai venuto in mente questo. È incredibile. Che cos'è questo? Qual è, diciamo, il bandolo del problema a cui io vi voglio legare? Marco, tu Fasca, sei mai venuto alla lavagna tu? Però ci vuoi venire, sei carino, ti ringrazio. Allora, chiamiamo Marco. Allora, Marco, mi fai una griglia da una parte, e poi chi ha il desiderio di accompagnare questa piccola impresa? Francesca? Dai, facciamo, tanto per, ci rende più facile la questione. Allora, facciamo sempre una griglia, da una parte e dall'altra. E cerchiamo di capire adesso in che cosa consiste questo salto logico. Che noi andiamo a fare. Allora, ok, loro stanno creando questo. Allora, mettete le lettere, mettetevi d'accordo, perfetto. Allora, se noi dovessimo operare con i raster non ci avremmo nessun problema, giusto? Sappiamo che formalismo dargli, gli diamo a uno, a due, a tre, non lo fare, che sennò ci perdiamo tempo, lei lo disegna dall'altra parte, se disegniamo un vettore gli diamo un'informazione di inizio e un'informazione di fine, giusto? Se gli diamo un'informazione tridimensionale, immaginiamo che esiste un terzo asse, diamo l'informazione di inizio e di fine. Se vogliamo fare uno spreadsheet, mettiamo un contenuto, no? O una cellula risultato. Buongiorno. Se vogliamo fare un database, organizziamo le righe e le colonne, decidiamo se contengono dei fatti di una natura dell'altro o dell'altro ancora. D'accordo. Quando io parlo di strutture gerarchiche, oppure diciamo dell'apertura di tutto quest'altro mondo, che caspita, prego.
Ti toglie la curiosità, ti dà problemi il computer col proiettore? Cioè ti taglia qualcosa?
No, va benissimo. Questo proiettore va benissimo, grazie Claudio. Che caspita mi può venire in mente se io penso a una concentriamoci su una semplice casella, A1 per esempio, no? E che caspita mi può venire in mente di mettere in questo A1 per fare un grosso salto logico? In che cosa consiste il grosso salto logico? Che cosa posso mettere che non ho mai messo fino adesso? No. 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 Il grosso salto logico è che metto un simbolo, cioè metto una cosa che me ne descrive tutta un'altra. Allora, adesso immagina che io determino un oggetto di cui ho una lunga descrizione geometrica che io chiamo, per fare un esempio, che io chiamo questo oggetto cubo. Se io devo fare 10 cubi con tutti i sistemi precedenti, io non facevo altro che ripetere tutte le linee che rappresentavano questo cubo per tutti e 10. Facevo 10 volte, dovevo fare 10 volte un cubo localizzato. Vari cubi sono localizzati. Ogni volta dovevo fare tutta la descrizione di tutto il cubo, d'accordo? Non mi era mai venuto in mente quello che vuol dire ragionare per simboli, cioè dire, calma un attimo, io faccio a te la descrizione per il cubo e lo facciamo una volta sola, d'accordo? E questo si chiama simbolo cubo, d'accordo? Io l'ho passato a lei una volta, ci ho messo 2 ore, ma se ne devo fare 10, invece di passarti 10 volte queste informazioni, io che cosa ti dico? Esattamente, prendi il simbolo cubo e una volta mettilo qua, una volta mettilo qua, una volta mettilo qua. E com'è che non c'era mai venuto in mente?
Ma no, questo non sarebbe un po' trasmettere un database? Cioè
io non è esattamente un database, ti spiego perché. Tutto questo mondo si ibriderà. Calma, però ci dobbiamo arrivare perfetti, ci arriviamo perfetti. In realtà tutto si ibrida, perché in un vino tutto si ibrida alla fine, però noi ci dobbiamo arrivare un po' così, capito? Ci arriviamo, ma ci arriviamo perfetti. Allora, immagina che questo cubo in un primo momento è soltanto descrizione geometrica, per essere calmi, d'accordo? È soltanto la descrizione geometrica. Io, dopo 3.000 anni di storia, mi viene in mente che invece di descriverlo tutte le volte, mi basta che noi due ci mettiamo d'accordo e dire, calma un attimo, ecco qual è l'idea. Io ti passo una cosa che è descrizione cubo e che non è neanche localizzata, teoricamente. Io ti passo soltanto la descrizione, d'accordo? Dopodiché, a te ti dico, mettimi il cubo 1 in posizione spaziale a 1, mettimi il cubo 2 in posizione spaziale di 5, mettimi il cubo 3 in posizione spaziale LF. Quindi noi due, alle due parti dei sistemi, abbiamo creato questo mondo, abbiamo creato 3 cubi in queste 3 posizioni, d'accordo? Io e te, passandoci le informazioni una volta sola. Dopodiché mi viene un'altra idea. Ok, ma io di queste descrizioni posso fare abbastanza facilmente, siccome lui ha soltanto un punto di cioè la regola sua è il punto di applicazione, no? Ma io in realtà è abbastanza semplice che possa dirti, senza cambiare troppo, ok, mettimi questo cubo ruotato, è sempre la stessa descrizione geometrica, non cambia la descrizione geometrica, ma lo posso ruotare. Quindi, sempre con la stessa regola, ho 3 cubi, ma di cui uno ruotato. E l'informazione è soltanto che gli dico, au, è il cubo numero 3, giramelo, d'accordo? Ok. Secondo passaggio, poi mi viene in mente anche che in fondo è abbastanza facile che io possa distorcere parametricamente un cubo. Rimane sempre lui, ma posso, diciamo, dire che questo è ruotato e anche distorto.
Cioè sono tutte deformazioni che non hanno bisogno che io mi riscriva tutto il codice. Mi bastano, il codice mi rimane uguale. Posso fare queste due trasformazioni. Caspita! Ho inventato un sistema di enorme efficienza, perché la descrizione arriva una volta sola, e però posso, diciamo, operare con molta maggiore efficienza. Questa idea in realtà era venuta già ai primordi del CAD, cioè già negli anni 70 le persone con cui io avevo studiato avevano creato questo sistema, lo chiamavano 3D database. Lo chiamavano 3D database. Qual era l'idea? L'idea, adesso progressivamente ci arriviamo, era l'idea appunto di avere un sistema di maggiore efficienza. Il problema dell'efficienza era un problema decisivo. Perché era un problema decisivo? Perché siccome i CAD non erano così potenti e gli spazi di archiviazione non erano così ampi, si era più poveri, non so come dire. Avere questi sistemi serviva anche molto praticamente, diciamo praticamente, era un discorso anche pratico. Quindi in qualche maniera l'idea, questa idea è un'idea che già è presente agli albori, anche quando non si chiamava affatto, non si chiamava affatto BIM, nessuno pensava che si chiamasse BIM, anzi si chiamava 3D Database, d'accordo? Questa è soltanto l'inizio di una serie di idee a cascata, d'accordo? La seconda idea è, ma scusami un attimo, ma che sto scemo? Perché io devo passare solo informazioni geometriche? Chi me l'ha detto che devo passare solo informazioni geometriche? Posso immaginare che in questo pacchetto metto anche delle informazioni, la più semplice, no? La più semplice può riguardare che il cubo si chiama Gianni, per dire, per fare un esempio, no? Oppure lasciamo un cubo, oppure che io qui posso dire che ci sono delle informazioni che appartengono alla famiglia dei database, cioè ad esempio proviamo di che questo qui è marmo, per fare un esempio, d'accordo? Per fare un esempio. Oppure che il dato di costo di questo oggetto è di €3 al cubo, allo spazio a metro cubo, per esempio. Oppure posso aggiungere altre informazioni che mi rappresentano informazioni che appartengono alla famiglia del database, d'accordo? In questa maniera, che qual è il vantaggio? Un vantaggio enorme, perché io non ho soltanto una raffigurazione geometrica, cioè tre cubi nello spazio traslati in maniera diversa, ma posso guardare selettivamente queste informazioni. Per esempio, la prima cosa che io posso sapere è quanto è il costo complessivo di questa operazione, perché io ho un cubo, al cubo è applicato un prezzo, ne ho messi tre, posso capire quanto mi viene a costare questa cosa. Oppure posso capire come, per esempio, questa cosa del materiale. Il materiale è enormemente importante. Perché è enormemente importante? Perché normalmente, vediamo se qualcuno arriva a questa logica, un altro set di programmi in cui questa cosa è utilizzatissima sono i render. I programmi render, diciamo, molto spesso adoperano questa logica. Perché? Sì, o meglio, cioè io posso, diciamo, applicare, diciamo così, un mapping a livello originario, non a livello di ricorrenze, a livello originario. Quindi io posso applicare un mapping e ritrovarmelo fatto. E se non gli piace il tapping, lo cambio, gliene metto un altro, e quindi mi ritrovo la duplicazione dappertutto, in automatico. Quindi il primo livello è un livello di efficienza. Diciamo, il fatto che ciò mi occupa meno spazio, se voi ci mettete meno tempo a trasmettere questa informazione, d'accordo? Il secondo è, come dire, è un livello di simulazione che vale tanto per l'aspetto fisico, uso un mapping rispetto ad un altro, quanto per gli altri aspetti economici, per esempio, o di altri aspetti, diciamo, che avvengono alla scala di economia. Queste due cose sono importanti, ma fino a un certo punto. La cosa più importante è un'altra. Sì, possono, ma la cosa importante è appartenere ad un altro livello logico. Certo che possa avere altre caratteristiche meccaniche, cioè una volta capito, diciamo, che quello che io faccio non è soltanto geometrico.
È anche umano.
Esatto, non è soltanto geometrico, ma appartiene a tutta una serie di cose. È chiaro che io lì le posso mettere i dati termici. La cosa più normale è mettere i dati termici. Mettere anche altre condizioni. E adesso, senza saltare poi alla realtà, io mi piacerebbe che voi capiste la cosa logicamente, capito? Una volta capita logicamente, la ricapite praticamente. Questo sarebbe il mio dream. Ma comunque, credo che lo riusciamo a fare tranquillissimamente, no? Però la terza caratteristica è un altro salto, è un salto molto importante. È proprio un salto logico. Sì, ma diciamo praticamente già lo so da questo, perché io posso fare, diciamo, è già insito.
La condivisione, diciamo, poi finale del file, o meglio, in permettere a più, nel caso del primo, persone di lavorare.
Certo.
Cioè, che non sono soltanto io a scegliere.
Certo, ma non è quello.
Ma è la possibilità di unire diverse caratteristiche di ogni singolo per creare una nuova.
È qualcosa del genere, e che si chiama struttura gerarchica. Ecco perché io la chiamo struttura gerarchica. L'idea è questa, non so se è quello che volevi dire, ma suppongo di sì. Allora, vedete come è fatto un braccio? Ok? Allora, voi potete immaginare che molte cose in una costruzione gerarchica, come dire, io posso vedere il braccio tutto intero, d'accordo? Se io lo muovo da qua, lo muovo così. Però vedete che io posso muovere questo, e vedete che posso muovere questo, e vedete che posso muovere questo, poi se sono capace posso muovere anche la falangetta. Questa è una struttura gerarchica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le parti sono organizzate non in maniera lineare, ma ad albero. Cioè, ci sono i rami e c'è il tronco, d'accordo? Progressivamente. Allora, l'idea è che quando io faccio questa lista, dentro questa lista io metto un'altra cosa, che è un altro oggetto, ma è sempre un oggetto realizzato in questa maniera. Immaginate che io dentro questo cubo voglia mettere anche una sfera, ma io questa sfera la costruisco come un fatto esterno, è anche essa un oggetto che è inserita gerarchicamente dentro il primo, e a sua volta dentro questa sfera anche la sfera potrebbe essere costruita, la sfera non sta bene da questo punto di vista. Immaginiamo che questa sia fatta così, questa sia fatta così e questa sia fatta così. Ognuno di questi è un oggetto che sono costruiti dentro il cubo, e dentro il cubo sono richiamati altri oggetti a scala gerarchica inferiore. Quindi quando io passo alla descrizione del cubo, a un certo punto tu gli dirai, poi inseriscimi oggetto B, che io so che è composto da due oggetti, A e A1. Quindi la descrizione di questo è fatto da un primo livello gerarchico, questi due, poi questi e poi questi, d'accordo? Ed è una costruzione ad albero, gerarchico. Questa è una cosa molto importante, molto potente. Praticamente a che cosa ti assomiglia? A che cosa assomiglia? La struttura gerarchica, questa cosa qua, a chi assomiglia moltissimo? Eh? Al foglio di calcolo! Ammazza, oggi ne sono drogata! Al foglio di calcolo! Esattamente a questa assomiglia! È come se fosse un foglio di calcolo! Perché anche il foglio di calcolo è così, è nettato, onnidiato, che un risultato, un insieme di risultati può portare un altro e può portare un altro. E qual è la cosa fantastica di questa struttura gerarchica che vale nel foglio di calcolo come vale in BIM? Esattamente, che io posso variare un punto della mia struttura e non varia a monte. Ovviamente, se io muovo questo punto non cambia questo, giusto? Ma cambia tutto il resto. Se io muovo questo non cambia questo, ma cambia questo, d'accordo? È esattamente come il foglio di calcolo! Ecco perché noi non potevamo arrivare a questo se non capivamo il concetto di modello. Ed ecco perché si chiama BIM. Non si chiama BIM, soltanto i stupidi pensano che si chiama BIM perché è tridimensionale. È ovvio che è tridimensionale. Non si chiama modeling perché fa il modello tridimensionale. Esatto! Poi, giocare sugli equivoci fa sempre carino, no? Non c'è problema. Ma non è che si chiama modeling perché fa il modello tridimensionale. A voi, da così, che sarà un modello tridimensionale. Non è quello il problema. Il problema è che è il modello dal punto di vista appunto della sua intima parentela strutturale con uno spreadsheet. E quindi è intimamente un sistema costantemente di simulazione dinamica. È un modello di simulazione dinamica delle informazioni che possono essere di varia natura. E questa è la cosa pazzesca. Perché quelli più sofisticati consentono degli intrecci di andare ritorno, e cioè che cosa? Che alla modifica di alcuni parametri geometrici, ricorrenze, eccetera, mi si aggiorna tutto di volta in volta, quindi io posso sapere entro quali parametri di costo mi muovo e quanto pesa questa questione, quanto non pesa, quanto mi deve costare. Come mi appare, perché io gerarchicamente gli applico, diciamo, le mappature o le cose diverse, ma sempre di più, perché una volta che ho costruito questo tipo di ragionamento, progressivamente io tendo ad avere questo famoso sogno, va realizzandosi, cioè questo famoso sogno di avere il 3D database. Qual era il sogno? L'idea era di avere una costruzione di un modello tridimensionale che funzionasse come un database e che mi consentisse praticamente la gestione di tutto. Questo era il sogno negli anni 70, ma ormai si sta progressivamente avvicinando, perché a secondo di come sono costruite queste cose molto spesso ormai possono arrivare direttamente dall'industria, giusto? Arrivano direttamente. Allora, il pezzo che incontro una persiana, no? Me la compro dal punto di vista del database, d'accordo? Io so che la persiana me la posso modificare parametricamente in un certo modo, quindi non è detto che me lo fa la persiana di 1,30 m per 60, posso dei margini di cosa, so che rappresentanza termica c'ha, so che colori posso o non posso usare, so quanto pesa, so quanto costa e so ovviamente, gioco da ragazzi, che quello è anche la persiana che vedo, giusto? Fare questo vuol dire che io posso inserire nei miei BIM, per esempio, dei sistemi di calcolo termico. Mi fa sentire perché nel database è costruito quei valori. Oppure posso costruire anche, si comincia a fare anche dei ragionamenti di intelligenza artificiale, in cui non tutto è così deciso, ma puoi muoverti un po' in un'altra nuova maniera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo grande mondo, diciamo, del BIM si muove su 1, 2 e 3, che essendo gerarchico è tendenzialmente intelligente. Tendenzialmente intelligente. Adesso capiremo perché. Perché tutto dipende molto da dai dati che sono dentro e quanto intelligente sei tu. Dipende un po' come il layer, è la stessa cosa. Cioè il layer è uno strumento tendenzialmente intelligente, ma se tu utilizzi il layer come utilizza la tua nonna, cioè, capito, casa non casa, tendina non tendina, ho capito, c'hai il layer, però che intelligenza te dà il layer? Se tu sei un progettista, e adesso il layer è un paragone facile, no? Se tu hai un progettista che sul layer ci fa tutta la tua speculazione, è un'altra questione. Col BIM non è che modifichi questa cosa, cioè lo puoi adoperare in maniera molto piatta, in fondo come ti viene in qualche maniera prescritto di fare, oppure lo puoi adoperare in maniera più creativa, più intelligente. Più. Rimane la questione, che è una grande questione, diciamo, proprio di filosofia generale della progettazione, che in linea di massima, proprio per voler vedere con gli occhi chiusi, è chiaro che studi di tipo più produttivo, chiamiamolo così, più attenti alla produzione, tendono ad operare BIM sempre di più, e studi più di tipo diciamo speculativo, diciamo di ragionamenti, di ricerca, di formalismo, eccetera, non vogliono accostarsi immediatamente al BIM. Perché? Perché il BIM presuppone un certo tipo di struttura gerarchica fin dall'inizio che mal si adatta. Cioè, se io faccio una serie di ragionamenti di ricerca sulla forma, o anche sulla modellazione parametrica, o anche sull'uso di tecnologie tipo Grasshopper e altro, cioè lo comincio a fare anche col BIM, ma in linea di massima queste due famiglie, diciamo, erano due famiglie abbastanza, diciamo, diverse, divise, no? Quella più produttivista e quella più sperimentale. È vero che comunque si stanno, diciamo, avvicinando, perché anche alcuni sistemi di questo tipo sono implementati dell'uno o dell'altro, cominciano ad essere ibridate. Adesso io non so Revit, quanto Revit riesca ad essere programmabile e parametrico, so se ci sono dei moduli, ci sono dei plugin e viceversa, quanto un mondo di Rhino e Grasshopper consente effettivamente uno sviluppo gerarchico o BIM-like. Questo bisogna avere, diciamo, le mani. Storicamente comunque erano un po' diversi. Ok, vediamo. Prego.
Sì. Di quello che lei non attivo comunque sì. È importante che il BIM introduca anche il discorso della gestione del tempo, perché ragiona per fasi, quindi c'è.
Nella gestione del cantiere, intendi dire.
No, c'è il tempo nel senso di fasi, quindi demolizione, ricostruzione.
Certo.
E quindi si può avere veramente una gestione quasi del cronoprogramma.
Certo. Cioè una volta esistevano i famosi PERS, no? Cioè dei programmi a sé stanti che facevano la gestione dei tempi del cantiere, delle varie specializzazioni che entravano dentro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi adesso moltissime cose tendono a confluire dentro. Stavamo parlando con Andrea, no? Che viene dai paesi nordici, ci stava spiegando come in questi nuovi studi di progettazione la fase di demolizione no? E l'utilizzo del materiale è una fase, diciamo, cruciale, quindi dal punto di vista, chiamiamola, della sostenibilità, detto tra virgolette, in quel caso dentro queste schede di materiali o di cose ci saranno sicuramente delle informazioni che riguardano i tempi di smaltimento, il grado di pericolosità, eccetera, eccetera, eccetera. Perché nella sua struttura, l'idea qual è? La sua struttura ha una base geometrica. La scheda è di base geometrica, quindi ha una raffigurazione geometrica. Ma quello che è a raffigurato geometrica ha una, teoricamente, come qualunque elemento di database, ha un numero, diciamo, infinito di caratteristiche. Ma queste caratteristiche, allo stesso tempo, possono essere interfacciate in uno spreadsheet. Quindi, spreadsheet, quello e quell'altro sono, diciamo, sostanzialmente, potenzialmente unite. Questa è la base, diciamo, concettuale. Dopodiché vediamo che cosa succede un po' meglio nella realtà. Va bene, grazie dell'aiuto. Ciao Andrea.
Me le manda per me le cose?
Sì, cerco di mandarcelo per me domani.
Sì,
mandami magari un'email te così mi ricordo, perché ce l'ho pronto. Va bene. Allora, la base è quindi è praticamente questo di cui noi adesso abbiamo accennato. Quindi abbiamo visto che è efficiente, abbiamo visto che in qualche maniera è intelligente, è semantico. Perché è semantico? Perché io posso applicare, esattamente come un layer, io posso avere questo approccio, che è un approccio che si siede esattamente sui componenti fisici che mi dà, per esempio, l'industria, ma posso creare un sistema gerarchico che ha un'altra semantica. Noi, per esempio, io ho lavorato tantissimo su questo aspetto, perché poi li vedremo, ho lavorato molto, almeno 2 anni, nell'analizzare le architetture di Terragni attraverso una struttura gerarchica, quindi attraverso un BIM, anche se noi lo chiamavamo BIM, in cui le varie componenti erano di ordine semantico, non erano di ordine appunto decisamente costruttivo legato all'industria della costruzione. E poi la quarta caratteristica, esattamente come un foglio elettronico, è interattivo, e qui entra per la prima volta la parola per noi chiave, su cui dedicheremo la penultima lezione. Il concetto di interattività diventa decisivo. In che senso? Nel senso che quando io ho creato questo albero di relazioni, mi serve non tanto e non solo per descrivere un oggetto statico, che ho fatto, finisce lì, ma mi serve per fare una serie di interazioni, no? Mi serve per sondare ipotesi diverse, mi serve per vedere al variare di alcuni parametri o anche addirittura di alcune geometrie che cosa succede. E questo, in un sistema gerarchico, siccome è organizzato ad albero, è molto possibile farlo, quanto è sostanzialmente impossibile farlo in un altro, no? Immaginate semplicemente la presenza di tot tipo di finestre fatte in un determinato modo, oppure variare queste finestre fatte in un altro, fatte invece che in alluminio in legno, fatto con uno spessore rispetto con un altro spessore, o addirittura variate come geometrie. In realtà ritorna il discorso quasi dell'inizio, quando abbiamo parlato dell'HTML, no? La struttura rimane uguale, le componenti variano. E hypertext, non avevo mai detta questa cosa, ma viene bene, Hypertext, che vuol dire sostanzialmente hyper, è l'aggettivo che va per interattività, no? Funziona tanto nel caso appunto di un sistema internet basato appunto sull'interattività, sulle ipertestualità ed interattività, tanto nel BIM in cui l'elemento dell'interattività è in qualche maniera importante e cruciale, e di questo parleremo nella prossima lezione. Quindi io qua ho formalizzato semplicemente il caso che noi facevamo alla lavagna. Che cosa succede se io passo 5 cubi, 1, 2, 3, 4 e 5, con la loro effettiva localizzazione geometrica, oppure se faccio questo salto che lo descrivo, vedete, lo chiamo oggetto cubo, qui ha la sua descrizione geometrica, e dopodiché, mi sono sbagliato, è viceversa, questa è la descrizione geometrica dell'oggetto cubo, e io qui me ne posso prendere e piazzare uno in cui ha una determinata origine, una particolare rotazione e una particolare scalatura. Ma ecco la descrizione dell'oggetto cubo. Se io faccio 5 cubi organizzati appunto gerarchicamente, io non faccio altro che richiamare questa listata di sopra, e lo piazzo in 1 in questa posizione, 2 in questa posizione, 3 in questa posizione, 4 in questa posizione, 5 in questa posizione, con la stessa listata descrittiva. Praticamente è vedendo materializzato quello che i due amici al tempo di Leonardo hanno effettivamente fatto questa operazione. Allora, vediamo un poco che cosa succede in questa parte. Allora, la definizione di BIM l'abbiamo vista. Qui possiamo passare ad alcuni software che vanno o come plugin o come sistemi che assecondano la costruzione di sistemi gerarchici. Innanzitutto, cosa succede? C'è un fatto di tipo terminologico. Ogni programma chiama le cose in maniera un poco diversa. Però l'importante è capire in una maniera convenzionale diversa di chiamare lo stesso concetto. Per esempio, io sono legato a questa formulazione, perché la formulazione che io avevo assimilato a suo tempo, ma il concetto non varia. Per esempio, noi definivamo instance quella che è la chiamata dell'oggetto, o meglio la ricorrenza dell'oggetto. Instance non è altro che il richiamo dell'oggetto. Quindi quando io inserisco cubo 1, i 5 cubi che sono inseriti lì, quelli sono delle instance. Noi li chiamavamo instance. E invece oggetto veniva ad essere definito la descrizione originaria delle geometrie o di tutti gli altri aspetti del database. Quindi l'oggetto contiene la descrizione unica ed originaria della sua geometria e contemporaneamente, in quanto entità essa stesso, è un record che contiene numerosi field, come abbiamo appena detto, ovviamente di varia natura convenzionale. L'oggetto a sua volta può essere definito il frutto di un processo di nidificazione quello che descrivevamo lì, cioè il nested, cioè presentare al proprio interno delle istanze di livello inferiore. L'oggetto può essere chiamato come distance ad un livello superiore e conservare l'insieme della sua struttura gerarchica. L'insieme istance-oggetto crea dunque una struttura informativa e procedurale di un modello gerarchico, ecco perché lo chiamavamo gerarchico, che è la caratteristica specifica o precipua di un BIM. D'accordo. E mi interessava vedere i vari programmi che fanno questi, che sono ricordati anche qui. Innanzitutto in SketchUp, che è un programma che secondo me funziona molto bene, soprattutto per chi chi non ha il compito specifico di approfondire molto l'ambiente CAD, ma vuole lavorare in maniera attraverso strumenti informatici, anche SketchUp ha una effettiva implementazione BIM, anche se diciamo ovviamente non molto estesa come database, anche se un poco ce l'ha, che chiama componente. Quindi quando si opera con componenti in SketchUp, si cerca il comando componenti e si attiva questo processo. La componente è la creazione di una descrizione tridimensionale che poi può diventare instance, d'accordo? E quindi comunque SketchUp c'è là, e io poi ho fatto una piccola prova per farvi vedere che c'è là. I programmi TopSolid Pro e naturalmente Engineer CATIA, che sono dei programmi nati fortemente in ambito NURBS, hanno un'implementazione forte di BIM. Tanto è vero che Gehry Technology, basandosi sostanzialmente su CATIA, ha formato appunto la Gehry Technologies che dà supporto, consiglio e indirizzo ad altri studi. Quello che oggi è molto noto, forse è il programma più noto di tipo BIM, che tenta a diventare lo standard, come 20 anni fa lo scandalo del disegno bidimensionale era AutoCAD, è Revit, che è fatto dalla stessa ditta di AutoCAD, e lo standard BIM più diffuso si lega indietro al parametrico, un software parametrico integrato a Revit che si chiama Dynamo. Uno dei più antichi è ArchiCAD. ArchiCAD è un programma che continua a vivere e è vissuto fin dall'86, 85-86, io ricordo di aver visto ArchiCAD in operazione nei sistemi Mac, non si chiamava ArchiCAD, si chiamava RadarCH, è un software di derivazione orientale, credo ungherese se ricordo bene, che comunque da allora vive, ha i suoi forti appassionati. E non so se nessuno di voi lavora con ArchiCAD o conosce ArchiCAD, tu Francesca? Ha un numero di follower appassionato, non numerosissimo, ma persone che lavorano molto con ArchiCAD, che ha avuto diciamo storicamente proprio questa diciamo costruzione che oggi chiameremo BIM o che una volta si chiamava gerarchica per oggetti. Ai tempi in cui diciamo io lavoravo con gli strumenti di mano su queste cose, noi lavoravamo con Super 3D, che era un programma che consentiva un'organizzazione gerarchica, e poi esportavamo i nostri modelli in un programma che si chiama Strata Vision, che credo esista ancora. e che sostanzialmente un forte renderizzatore, ma che leggeva i dati costruiti anche gerarchicamente organizzati, non li perdeva, cioè li conservava, consentiva di passare lì, eccetera. Poi tutto un altro settore era invece quello di Minicad, che poi è diventato Vectorworks, che credo esista ancora, e che anch'essi avevano una implementazione paragonabile al BIM, o tipo BIM. Un competitor molto forte di Revit, ma credo che adesso abbia un poco dovuto cedere le armi, anche se non ne sono sicuro, è il Generative Components di questa grossa ditta che è la Bentley, che è un'implementazione BIM di MicroStation, che era diciamo un software particolarmente importante. A un certo punto mi sono incuriosito per capire come con Rhino e Grasshopper si poteva avere una implementazione BIM, e mi è stato detto che il BIM, per fare il BIM dentro Rhino e Grasshopper si usava Visual Arc. Non so se le ultime versioni di Rhino già hanno un'implementazione BIM o meno. Comunque si faceva con Visual Arc questa cosa. Questi sono una serie di plugin che vengono mano a mano usati per fare delle simulazioni particolari dentro varie diciamo caratteristiche che ci possono essere all'interno dei vari programmi. Allora, io direi ci facciamo una pausa di un quarto d'ora, ci rivediamo alle 15, alle 16:10, facciamo la parte finale di questa. Allora, vediamo altre cose su questo, diciamo, su questo ambito di ragionamento. Questa era la semplice esercitazione in SketchUp che, se volete, potete, diciamo, fare, se vi interessa metterci mano. Io avevo creato un piccolo tutorial, eccolo qua, che praticamente in SketchUp, che potete scaricare gratis, pezzo per pezzo vi segue in questa idea della costruzione gerarchica. Vedete, la scheda in SketchUp è molto semplice, però vedete che ci possono essere dei livelli, appunto, tipo database con il nome e altro. Vedete la duplicazione della cosa, l'elevazione in volume e poi l'effetto gerarchico, eccetera. Questa è una sorta di piccolo tutorial che se vi va di provare a vedere che cosa vuol dire costruire una piccola struttura gerarchica, diciamo l'ho fatto apposta. Basta seguire SketchUp punto per punto con le schermate, diciamo è fatto apposta per aiutarvi. Se avete desiderio di provare a vedere proprio con mano come affrontare questa, che cosa vuol dire fare effettivamente una struttura gerarchica. E nel caso di Van Berg, che ne abbiamo parlato la volta scorsa, questo progetto è anche un progetto realizzato attraverso un Building Information Modeling, e diversi aspetti della costruzione sono potuti essere realizzati attraverso questo. Nel frattempo io vi ho inviato il libro, no? Di UN Studio, in cui c'è una parte proprio dedicata a questo, sia nella parte della struttura, sia soprattutto nella parte del modello. Mi sembrava una cosa che eravate in grado di apprezzare, pensavo, su questa cosa. No, abbiamo la parte che riguarda il modello, che è quella che affronta il concetto del BIM, no? Gaetano, tu hai fatto il libro.
Sì, abbiamo una parte che si chiama modello, che era scritta
da Rosetta.
Che in parte, sì, in parte.
In parte affronta questa tematica, come dicevo, le parole chiave, diagramma, struttura, modello, pelle, ibridazione. Per ognuna di queste parti c'era c'è un autore che aveva scritto in precedenza su Van Berkel, e poi c'era uno dei dottorandi un gruppo di dottorandi organizzati al gruppo che approfondiva la cosa. Questo è sul modello, se ricordo bene. Ci sono io che parlo all'inizio di questa cosa, se ricordo bene.
Sì, ma sì, c'è lei.
Sì. Aspettate un attimo che carica, che insomma è un... Questo ci vuole un pochettino, ecco. Ops.
Sì, si trova. Ha messo su due pagine.
No, però è una modalità presentazione questo. Ah, ecco, Rosetta Angelini con gli altri, però il pezzo era soprattutto se... E lei andava abbastanza, approfondiva questo, mentre io in questo caso non parlavo del modello come vi ho parlato nella lezione dell'altra volta, che peraltro, quindi dal punto di vista della cultura architettonica, che è inserita in un'altra parte del libro, ma qua proprio il concetto di modello nel dibattito architettonico contemporaneo, quindi mi soffermavo su cose che a voi interessano senza dubbio, e qua l'Angelini insieme agli altri illustrava meglio anche come era organizzato il modello gerarchico attraverso il BIM dentro questo. Ok, e di questo quindi abbiamo parlato, adesso avete questo. Diciamo, nella mia esperienza, io ho cominciato un po' a lavorare su questa idea collaborando a una piccola realizzazione, è una cosa soprattutto piccola ma abbastanza semplificativa, dei colleghi dovevano realizzare una nicchia in un edificio storico che era l'edificio del campus universitario di Carnegie Mellon, dove io e loro insegnavamo. C'era stata una donazione per finire una di queste nicchie nel fronte dell'edificio da realizzare in stile classico dorico. Questa è la nicchia realizzata. Io ho collaborato con loro proprio con la creazione di un modello gerarchico. Qua spiego tutto il background della questione, che adesso a noi non interessa più di tanto, ma sostanzialmente pur con dei sistemi software che adesso ci sembrano molto rudimentali, anzi che sono molto rudimentali, ma la sostanza della faccenda è che questa nicchia era realizzata a partire da un primitivo che rappresentava questa costola, quindi con due finestre aperte, una che aveva questa costola e una la duplicazione di 8 instance di questa costola, era possibile verificare sostanzialmente che dimensioni visivamente si volevano dare ai singoli coffer, che in italiano si chiamano cassettoni, ai singoli cassettoni rispetto al riempimento. Questa operazione veniva fatta visivamente, perché non c'è una regola specifica di che proporzione vuoi usare tra cassettone, deformazione, eccetera. Però se vi rendete conto, geometricamente è abbastanza significativo, perché hai 8 di questi su una superficie semisferica. E voglio capire come mi piace, come la voglio fare, perché non ci sono regole specifiche della proporzione tra cassettone e riempimento, e quindi questo è un caso abbastanza semplice, però abbastanza interessante, che loro pensavano che io gli facessi soltanto un modello, io in realtà gli creai un modello interattivo, in cui era possibile modificare la primitiva, oggetto, come si chiamava qua, o qualunque di questi coster, e verificare il cambiamento nel corpo completo, perché il corpo completo era, come nel caso dei cubi che dicevamo lì, questo, il corpo completo era creato da 8 ricorrenze di questo primitivo, 8 instances, quindi modificando ciascuno di questi elementi si aveva la verifica in tempo reale delle modifiche, e quindi a un certo punto di questo processo si finì il processo, si decise che proporzioni si doveva avere, si realizzò il modello effettivo, mi ricordo in MicroStation, e MicroStation era un programma che consentiva anche questa è la foto della realizzazione, consentiva effettivamente di andare direttamente a seguire, diciamo, il taglio numerico. Quindi è un'esperienza molto piccola, però in cui i vari elementi in gioco sono presenti, soprattutto questo aspetto di poter verificare tridimensionalmente attraverso la struttura gerarchica quello che volevi fare. Siccome la struttura era, diciamo, geometricamente un minimo di complessa, era, diciamo, ne valeva la pena, e forse non c'era altro modo che una struttura appunto gerarchica ad albero per organizzare questo. Dimmi.
No, ma io non ho capito, l'intralosso
è esatto, esattamente. L'edificio era, immaginavi un edificio Bosar che aveva, mi sembra, 2 nicchie e 2 nicchie. No? Queste nicchie erano realizzate una in stile egiziano, una in stile gotico, una in stile barocco, e una non era stata fatta. A un certo punto è arrivato un donatore dell'università e ha detto: vi do $1,5 milioni, ma per favore finitemi questa nicchia dorica. Rimanevano dei disegni molto approssimativi dell'architetto dell'edificio, che si chiamava Hornbostel, dei disegni molto generici. Quindi il tema a cui erano stati affidati affidato ai miei 2 amici americani era disegnare l'interno di questa nicchia in stile dorico, mentre le altre erano fatte in stile così. Tutto questo nel 1990, ma comunque il progetto questo richiedeva, capisci? Allora loro mi coinvolsero a un certo punto nel pensare che io facessi un modello tridimensionale di renderizzazione. Io invece non feci un modello tridimensionale di renderizzazione, anche se poi venne. Io pensai che questa era un'occasione per mettere a frutto questa idea della progettazione interattiva, e quindi di sfruttare la struttura gerarchica per simulare, e quindi sostanzialmente per progettare. Ok? Più è più chiaro? E quindi, diciamo, questo non è altro, questo è l'oggetto primitivo e queste sono le ricorrenze, 6 instance di queste. Modificando queste noi verificavamo come veniva, però già geometricamente, spazialmente, questa era la cosa. Diciamo una cosa piccola, ma... poi ho fatto diversi concorsi che usavano questa logica, fino ad arrivare a una sorta di paranoia, perché il problema di qualunque tipo di struttura gerarchica è a che punto ti devi fermare. Mi ricordo, questo è un caso in cui il complesso residenziale, che poi facemmo per un concorso che andò anche bene, era un concorso per indetto dall'Acer, in cui noi prevedevamo anche degli interventi di case basse ad alta densità, quello che vedete qui è la localizzazione spaziale di circa 100 unità. A un certo punto pensammo se valesse la pena tenere delle coperture piatte o delle coperture arcuate, nasconde, diciamo, no? E questo è una modifica che era impossibile fare se non per il fatto che noi avevamo creato questa come tanti oggetti e quindi bastava modificare, in realtà erano due tipi, bastava inserire questa modifica nel tipo base e verificare il risultato diciamo complessivo. Naturalmente questa è un'immagine qualunque, ma tu potevi navigare nel modello e vedere se era meglio l'una o l'altra dal punto di vista diciamo del risultato, e poi si scelse per quella tonda. Mano a mano che si andava avanti, questo sistema, diciamo, del dividere il modello tridimensionale in tanti oggetti a loro volta annestati, era un sistema che, una volta preso la mano, no, ti va di fare tutto in questa maniera. Però più cose fai, più complicato diventa anche manipolarle, no? E capimmo che era importante trovare un certo equilibrio tra, diciamo, il livello di oggetti innestati al fine di quello che volevi fare, se no alla fine diventa troppo, questa nidificazione di oggetti diventa troppo sviluppata. Ma noi chiaramente in questo discorso potevamo cambiare i muretti, cambiare la presenza del camino, eccetera eccetera, togliere o mettere elementi, eccetera, perché era tutto costruito, diciamo, gerarchicamente, e quindi era possibile manipolare attraverso la manipolazione di cui vi ho detto, ma anche togliere o mettere alcuni elementi, cioè si poteva decidere a un certo punto di togliere questo camino, per esempio, e quindi bastava cancellare questo oggetto, semplicemente nascondere questo oggetto. Dunque, questa è la lezione di... Ah, eccola. E quindi si aveva questo risultato. Questo era fatto con dei software abbastanza primitivi, cioè era fatto con questo super 3D del tempo, e che credo che non esista più, e poi i modelli erano esportati in questo renderizzatore che era Strata, che conservava la struttura gerarchica, cioè erano, diciamo, compatibili l'uno con l'altro. Sono cose comunque che oggi sono, non hai bisogno di andare su Revit per fare queste cose, basta SketchUp, basta lavorare con un livello di componenti nestate ed è la stessa cosa. Ecco perché vi ho fatto quel piccolo tutorial di SketchUp, se qualcuno ha voglia di metterci le mani facile capire come fare, lo fa in SketchUp, diciamo. Paragonabile a SketchUp come, diciamo, approccio. Diciamo Revit è molto molto più sofisticato, molto più complesso, eccetera. Noi lavoravamo a quei tempi molto su questo tipo di cose, soprattutto lavoravamo molto una serie di concorsi sui temi residenziali, e quindi questo tipo di approccio per componenti in estate erano molto compacenti a questa maniera di ragionare. Questo era un progetto che diciamo aveva parecchi tipi edilizi che anche potevano sedere in sezione in maniera diversa sul terreno, con diverse componenti, per riuscire ad ottenere una grande varietà di tipi residenziali, perché anche questi in effettiva è un pacchetto edilizio, cioè non è una sola casa, ma sono due case combinate insieme, tutte sempre entrabili dal livello strada, un po' alla Sauer, diciamo, e quindi queste sono tutte variazioni di questa cosa, che ci danno questi ambienti, diciamo, molto molto variegati come composizione. Questa che vedete qui è una paper di molti anni fa che spiegava questa cosa: modellazione tridimensionale per oggetti verso una progettazione architettonica interattiva, e spiegavo questi concetti, adesso più a futura memoria che altro, però insomma, per capire che questo argomento era qualcosa su cui noi abbiamo parecchio lavorato. soprattutto abbiamo lavorato per 2 anni sull'idea di costruire i modelli delle architetture di terrani non realizzate attraverso le strutture gerarchiche. E quindi adesso qua vedete un monumento funebre non realizzato da Terragni, ma ce ne sono molti di queste architetture. Noi avevamo lavorato con gli studenti sia alle ville che non aveva realizzato Terragni, sia agli edifici monumentali o religiosi. E quindi, diciamo, lo scopo, tutto questo lavoro è condensato nel libro Terragni Virtuale, di cui avevo brevemente parlato, e gli esiti, ma gli esiti soltanto tridimensionali, sono stati pubblicati, qualcuno di loro, nel mio libro di Terragni, Giuseppe Terragni, Vite e Opere. Questa tavola è una tavola che vi spiega bene, in un edificio piccolo, che cosa succedeva, cioè questo edificio che poi è questo, veniva disassemblato in oggetti e materiali, in realtà in questo caso è questo, tutte le parti erano gestite da una sorta di cubo primario, che era un cubo che serviva poi ad essere, diciamo, trasformato parametricamente in queste altre forme, o innestato con altre. Tutto questo aveva il vantaggio di poter fare esattamente quel gioco di renderizzazioni, perché applicato un effetto di marmo, di materiale a questa scala, si riversava, diciamo, in tutto il processo. Altri progetti erano molto più complessi dal punto di vista della sintassi, cioè noi costruivamo con gli studenti dei modelli che avevano molto forti costruiti alcuni concetti sintattici di Terragni, no? Terragni lavora per esempio molto su contenitore e contenuto, lavora molto su telai macro e telai minimi, eccetera. Tutto questo si vedeva rappresentato anche anche nella maniera di costruire il modello, perché in qualche maniera, come un modello lo puoi costruire per layer, e questi layer essere più o meno intelligenti, così un po' tutto quello che avevamo capito poteva essere costruito con una logica di organizzazione gerarchica ad albero più adatta o meno adatta. Vediamo un poco che cos'è questo, credo che ci voglia un istante perché, ah ecco, va bene, questo è il primo articolo in cui io spiego, l'articolo originariamente in tedesco, questa è la versione italiana, in cui io spiego questo concetto di modello dallo spreadsheet al database fino alla struttura gerarchica o al BIM, per far capire questo filone continuo e come funzionano le cose. In realtà questo poi ha avuto un'altra versione in quest'altro libro di Riccardo Migliari, che è un professore di disegno, non so se qualcuno di voi l'ha avuto, in questo libro Disegno come modello, in cui ho approfondito e riparlato di questo tema anche in inglese. Sostanzialmente questo tipo di ragionamento voi lo trovate rivisto e corretto nel capitolo che si chiama Modello, dentro il libro di testo della rivoluzione informatica in architettura, che è il vostro companion. E questa invece è la prima versione, sì, questa è la prima versione molto ridotta della lezione che vi ho fatto la volta scorsa e che adesso avete anche in formato, diciamo, stampato, che è quella che vi ho regalato nel libro UN Studio, perché nel libro UN Studio c'è l'altra parte su cui io contribuisco, è la parte appunto in cui, che è sostanzialmente la trascrizione della lezione, eccola, ed è questa, no? Da Alexander Klein a Ben Van Berk, e dal modello oggettivo al modello diagrammatico per comprendere un capolavoro degli anni 2000. Quindi qua io faccio il percorso che abbiamo fatto a lezione, mi sembra due lezioni fa, con immagini, le avete abbastanza, però diciamo chiaramente nel momento in cui si scrive si è più precisi e anche più densi, si perde qualcosa in vivacità di comunicazione e si guadagna qualcosa in precisione di scrittura. Ricordate anche le immagini, eccetera, è sostanzialmente quella, però credo che vi faccia piacere, immagino, averla anche in forma testuale. E poi, ok, questi sono i materiali base, questi sono vecchi film che non so neanche se funzionano ancora, funzionicchiano, sono tipo vedere Charlot però, equivale a vedere La febbre dell'oro che abbiamo visto la volta scorsa. Ecco. Vabbè, poi li potete vedere da voi. In questi film praticamente mostro per via di animazione mano a mano che si procede. Questo è in realtà in questo film mostro una sorta di antenato del corso che voi state facendo, quello che era il corso quando noi lavoravamo sulla simulazione dell'architettura di Terragni, e aveva come fine questo, e utilizzava le strutture gerarchiche per assemblare e disassemblare questa cosa. Quindi se vi va, lo vedete da qua, e questo funziona, questo penso no, questo è un capirai ancora più primitivo, sono diciamo materiali storici. Io vi consiglio, se non avete mai provato a fare una struttura gerarchica, di divertirvi con SketchUp, con quel tutorial che vi ho messo, e poi potete leggere il capitolo di quello e dare un'occhiata ad alcuni di questi. Lo scorso anno, due anni fa, non ricordo, era lo scorso anno che era venuta la Silvia Primavera, ti ricordi? Che ci aveva spiegato, diciamo, il corso di BIM che lei aveva fatto? No, tu non la ricordi, quindi è venuta due anni fa, se no tu l'avessi... Ah no, ma tu è il primo anno, no, Andrea, stavo parlando a te come se fossi Andrea, e avevo fatto un cortocircuito, no, tu lo stai facendo quest'anno, quindi non puoi ricordarti di niente, avevo fatto un interessante cortocircuito comunque, e niente, credo che l'anno scorso venne una nostra laureata, che aveva completato un corso di BIM. E la cosa molto interessante di Silvia è che lei ci fece una lezione metodologica, diciamo, sul BIM, usando la terminologia che adoperano all'interno di questi corsi, e che è con una metodologia un po' diversa, ma è sostanzialmente i concetti, molti dei concetti che vi ho diciamo sintetizzato con il nostro metodo. International Modeling, non è International Modeling, ma è Informational Modeling, non parli molto bene, per dire la verità, ma non credo che le slide l'abbia fatta loro, già questo certo che ci delude un po', comunque abbiamo Wikipedia in nostro aiuto, ed è Build Information Modeling. Si tratta di un metodo di lavoro a scopo progettuale che direttamente dal disegno CAD o dalla modellazione generica rivoluziona il modo di gestire un progetto. È multidimensionale, ad ogni dimensione corrisponde un ambito operativo specifico che si connette e confronta in modo coerente con le altre dimensioni di progetto. Questo concetto importante è un modello unico e centrale, da un unico modello è possibile ottenere, ovviamente, disegni 2D e 3D, computi metrici, dettagli costruttivi, ovviamente perché interscalare, analisi dell'edificio, specifiche tecniche. Comunque loro hanno dei problemi con lo spelling, controllo interferenze, rendering, documentazione del progetto, ovviamente. È integrato perché mette insieme differenti figure professionali per costruire un gruppo di lavoro collaborativo e interattivo. Quindi mettono anche questa parola, perché è chiaro che uno degli aspetti del BIM è che un unico database, come lo chiamava Chuck Eastman, un unico 3D database, a questo punto è anche la base in cui diverse competenze diciamo trovano un ambiente comune. Un unico set di dati è via via interpretato, è utilizzato, è implementato dal punto di vista costruttivo, dal punto di vista impiantistico, dal punto di vista architettonico, eccetera. Qui c'è anche l'addizione di alcuni fatti tecnici che vengono mano a mano ad avere, e soprattutto, questa è una cosa interessante, l'emergere di nuove figure professionali. L'emergere di queste figure professionali è importante, tanto è vero che questa nostra laureanda, laureata ormai da 2 anni, dopo aver fatto questo corso, dopo aver scelto questa chiave molto, molto specialistica, ha trovato soddisfacentemente lavoro ed è contenta di quello che fa, perché è un campo in cui nei prossimi anni ancora ci sarà molta, molta, molta richiesta, perché gli studi di vecchia formazione non hanno questo tipo di formazione e ne hanno voglia evidentemente di farsela, abbastanza giustamente, però gli aspetti legislativi, gli aspetti di integrazione con gli altri studi, eccetera, vanno invece in quella situazione. Quindi qui ci sono un poco di informazioni su questo, eccetera. E poi, come sempre, alcuni appunti, anche di parecchi anni fa, in alcuni casi, di ragionamenti che si sono fatti a partire da questa lezione, vari interventi anche sfiziosi, anche interessanti su questo, che se volete potete ovviamente leggere e accedere. Va bene? Allora, la prossima volta abbiamo il nuovo catalizzatore e vedremo come tutto questo fa ancora un nuovo passo. Ok? Ah, ecco, no, diciamogliela perché è importante, digliela tu che è importante.
Allora, relativamente alle installazioni che avete fatto, dovreste preparare un modello 3D, comunque ho visto quasi tutti avete, per una possibile, diciamo, stampa 3D, ok? Non importa la scala, l'importante è che il modello, diciamo, sia un modello pulito, ok? Quindi poi nel caso, quando lo fate, lo vediamo un attimo insieme se funzionano, possibilmente diviso per layer, ok? E per esempio voi che avete fatto quell'immagine che c'è il muro intorno, lasciate chiaramente un minimo di contesto, perché se no il progetto non ha senso. Questo un po' tutti, cercate di avere
quel minimo di elementi che servono,
contestuali che servono per far capire insomma dove è collocato il progetto. Esatto.
Certo, senza cortile quello non si capisce, voi scegliete una configurazione,
quella che vi sembra,
più interessante, negli altri casi sostanzialmente una la cosa, e noi potremmo avere come... prego.
Scusa,
Prego, prego, vai.
No, dicevo,
no, 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 scegline una, scegline una. Sì, se no è troppo complicato.
La cosa importante è modello .3DM, quindi Rhinoceros, ok, questo tutti.
E questo lo consegniamo il 4 e così magari abbiamo un poco di tempo per aggiustarlo.
Voi è lo stesso, non avete particolari problemi, semplicemente devi dare uno spessore ai cavi. No, tu lascia uno spessore qualsiasi, l'importante è nel tuo caso lasci le linee di costruzione di quei cavi, ok? Tu fai una scala, non so, immagina un 200, quindi fai in modo che se è un 200, non so, tieni presente almeno un millimetro il cavo.
Cioè deve essere un fatto tridimensionale per lui per poterlo capire, no? Cioè è un cilindro estruso.
Puoi anche un po' forzare, perché sennò diventa molto difficile stamparlo nel tuo caso, no? Stampare il filo.
Però può essere un numero inferiore di fili, insomma, perché l'idea funziona uguale, no? Sì. Però certo è quello. Se no si deve ricorrere agli spaghetti e non...
Deve essere, in realtà può essere anche più sottile, però tu per stare sicuro calcola nella realtà 2 mm. Ok, però ti ripeto, voi il modello fatelo in scala reale, non in scala di stampa, perché nel vostro caso non è un problematico poi decidere una scala. Nel suo caso chiaramente l'unica cosa problematica potrebbe essere appunto i fili. Però se tu mi lasci su un layer a parte i cavi, diciamo, di costruzione di quei fili, poi vediamo. Certo, comunque tu pensala a un 200, quindi nella realtà se nel 200 deve essere un millimetro, ma nella realtà sarà, fai il calcoletto che ti guardi. Ok.
Comunque è un cilindro.
Comunque è un cilindro, sì, assolutamente.
Ma a livello di layer, io li ho divisi per materiali.
No, non ci interessa niente.
Quindi non ha, cioè, nel senso, posso lasciarlo anche diviso per materiali oppure...
No, dividilo per oggetti, nel senso per funzioni, che ne so, voi erano...
Ma puoi anche appiattire tutto completamente, non ha importanza, perché se tu quello deve stampare non è che la stampa funziona per layer.
È più per me, nel senso che io so, sono quei tre spazi, sì, e voi fate, ne so, piccolo, grande, intorno, idem voi, fate intorno, installazione, giusto per... Non attaccate tutto.
Allora, vi volevo dire...
Lasciatevi i volumi come
abbiamo gli altri.
Ok, allora, nel vostro caso, come avevo dimenticato, la cosa interessante chiaramente è un modello abbastanza dettagliato, no? Nel senso che il vostro lavoro...
Di quei 200, due, di quelle,
esatto,
due.
Quindi immaginate che nel vostro caso non fai il 200, come se fai un 50, tanto, okay? Quindi c'è questo gesto studiato nel dettaglio, dove veramente c'è tutte le parti strutturali e lo stampi, ok? Quindi il contesto lo lasciate perdere.
Senza contesto.
Sì.
Sì. Poi comunque la facciamo una revisione su questo, così.
Scusatemi, già che ci siamo, abbiamo avuto questa cosa, questo è semplicemente... diciamo, adesso noi muoviamo due cose parallelamente. Volevo che voi sapeste quando noi contiamo di fare la revisione dei gruppi, d'accordo? Questa revisione è fatta, almeno una, magari facciamo due, per organizzare la presentazione finale, d'accordo? Quindi diciamo sostanzialmente in questo la facciamo martedì 18, d'accordo, a cominciare alle 14:30, per gruppi noi ci vediamo e facciamo revisione. Però per fare questo noi abbiamo bisogno sostanzialmente di un documento scritto. La facciamo sulla base di un documento scritto che è un poco il programma di lavoro su cui noi ci muoviamo e ci muoveremo per realizzare, diciamo, la presentazione finale. La presentazione finale, allora, dobbiamo fare questo. Innanzitutto conviene trovare un nome del gruppo, no? No, un nome del gruppo e i membri. E poi abbiamo un titolo del progetto. È tutto ipotetico, però le cominciamo a fare, poi casomai le modifichiamo. Poi abbiamo una breve descrizione dell'idea. Ora qui cambia una cosa rispetto alla versione dell'installazione. La chiave che dovete seguire è scegliere un rapporto forte ed evocativo tra crisi, modernità e information technology. La ricerca progetto prevederà una parte di inquadramento socio-economico della situazione di crisi, fatta in maniera non pedante ma necessaria. Questa parte può essere fatta attraverso film, pagine web e mescolanze di media. Naturalmente questa è la parte decisiva ed importante della ricerca. Allora, qual è detto in sintesi? Che noi facciamo intervenire fortemente nel vostro programma finale una criticità. La criticità è quello che diventa il motore della nostra operazione. Quindi, in qualche maniera, all'interno del gruppo dovete in qualche maniera decidere qual è la forte criticità che attraverso il vostro progetto voi individuate e vorreste trattare. Quindi, in qualche maniera, azzerate per un momento tutto il lavoro fatto, l'installazione eccetera, per pensare in qualche maniera quasi da capo a qual è la nostra criticità che a noi ci piacerebbe, su cui ci piacerebbe lavorare. Questa criticità può essere riferita ad una situazione di lost line prescelta o a un sottotema da voi analizzato, o si potrebbe anche allargare a più situazioni se necessario. Si sottolinea la necessità di un sopralluogo con elementi di analisi e documentazioni, magari di una parte specifica del quartiere o della Unlost Line. Può o meno, ecco, questa è tutta la questione. Vedremo successivamente se rientra in gioco o meno l'installazione fatta. Non ripartiamo quindi dall'installazione, l'installazione è qualcosa che naviga là e decideremo man mano che procediamo con il lavoro come, quanto, se trasformato e se rientra anche in quello finale. Queste sono delle informazioni che vi fanno comodo, molto importante per come ragioniamo in questa presentazione finale è che la vincita del lavoro sia veramente motivata da una crisi che, ripeto, può essere generale o particolare, legata ad un'area specifica oppure slegata, ci sono tanti modi per lavorare a delle criticità. Per esempio, tanti temi interessanti sono i temi locali della nostra area urbana, dei temi di Roma o dei temi ancora più generali. Per esempio, tutte le infrazioni a cui l'Italia è andata in corso attraverso la UE. Oppure un altro modo interessante è guardare per esempio dei blog, no? Esistono dei blog, faccio un esempio, Roma fa schifo, il primo che mi viene in mente, no? Che ha voglia di criticità, non fa altro che parlare di queste cose. Allora, questa è una prima fase un po' random all'interno del gruppo che cerca di individuare un elemento di criticità che può essere locale o generale o entrambe, e su questo comincia a riammagliare questo ragionamento. Una volta trovata la criticità, noi la illustreremo sostanzialmente, ma in questa prima fase, per il 18, noi non è che lavoriamo più di tanto, facciamo una riunione di gruppo, almeno una, proviamo a ragionare su questa cosa e proviamo a elaborare un documento scritto che è un'ipotesi. Il nome dei componenti, il nome del titolo e qual è sostanzialmente che ci appare una criticità interessante su cui lavorare. Non facciamo altro che descriverla, non la facciamo realmente, o magari cominciamo a farla un po' come desiderate, perché poi la presentazione è un mese dopo. Però, come al solito, noi ci spingiamo un po' avanti col lavoro e soprattutto cominciamo ad avere un primo dialogo, perché questa la troviamo anche un po' insieme sulla base di una vostra proposta, ci lavoriamo insieme. Questo nodo che poi mettiamo a punto rappresenterà anche della presentazione finale del lavoro il 30% sostanzialmente. Il 30% noi descriveremo questa criticità. E dopodiché faremo un secondo lavoro che troveremo, tolta questa, troveremo una serie di aspetti nel campo dell'informatica che direttamente o indirettamente possono servire per affrontarla, o diciamo integralmente o parzialmente. E soltanto come terzo passaggio faremo una sorta di metaprogetto, tra metaprogetto e installazione. Questo che cosa porta questa struttura? Porta alla struttura che la nostra giornata finale è una giornata che praticamente ha 6 presentazioni come se fossero un convegno. Ogni gruppo parla di una criticità, la illustra, la seconda parte fa una ricerca nel campo informatico per far vedere o attraverso software, attraverso processi, o attraverso hardware, o attraverso meccanismi, come esiste un campo di cose che possono aiutarci ad affrontare quella criticità, e la terza parte è una proposta metaprogettuale che può essere simile all'installazione, o la stessa evoluzione dell'installazione, o applicata in delle parti dell'Urban Green Line. Tutto questo viene, come dire, spiegato progressivamente a partire da una vostra proposta, e poi noi la discutiamo insieme, in qualche maniera andiamo a formulare questa vostra cosa. Però è chiaro che dobbiamo partire, diciamo, da una proposta vostra. E qua ci sono tutta una serie di ausili che sono scritti, no? di varia natura, messi insieme negli anni. Questi sono quelli sulle infrastrutture che già in parte conoscete: una tratta sul multitasking, una tratta sul verde, una tratta sull'information technology foam. Questi sono quelli base. E poi vi raccomando di dare un'occhiata anche ad On and Off, perché On and Off è diciamo, questa è la versione precedente cartacea. Adesso vi metto l'altro link, che credo che sia questo, ecco, è questo l'altro link, quella è la precedente. Vedete che la versione di On Off Magazine, a cui sono andato, avete capito, da quell'altro link, ognuna di queste lavora per hashtag o per parole chiave, e un po' navigando dentro, per esempio, Trash Cash. Questo riguarda il grande tema della dei rifiuti, no? E quindi un po' navigando, un po' anche random dentro queste cose, vi potete accendere su alcune cose. Quindi noi abbiamo fatto tutte queste materiali per tante ragioni, ma una tra le tante è anche quelle di, come dire, un po' di stimolarvi. Quindi siete in gruppo, in una fase navigate, fate un po' di voyeurismo informatico, e poi vi riunite, provate a pensare insieme a questo documento, che sarà la versione 1.0 di questo documento. Poi le discutete con me, Selenia, Gaetano e Andrea, ci lavoriamo insieme, lo aggiustiamo e diamo a poco gli diamo una forma che è convincente, ok? Prego. Sì, per il 18, quindi abbiamo tempo per di organizzare questa cosa. È la prima riunione, diciamo, che facciamo.
Però partiranno, quindi,